Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Iniziamo questa nostra trasmissione del ciclo sul pianoforte romantico concludendo il discorso su Schumann, prima di passare a Chopin. Abbiamo ascoltato la prima sonata di Schumann, opera 11, e passiamo adesso all'ascolto della seconda sonata in sol minore, opera 22. I suoi quattro movimenti appartengono a periodi diversi perché essa fu lavorata tra il 1833 e il 1836. In un primo momento Schumann aveva scritto un finale che Clara aveva giudicato troppo difficile e quindi ne compose un altro che apparve nella prima edizione del 1838. Il finale originale fu pubblicato solo dopo la morte di Schumann. È una sonata dominata dalla velocità, da un clima febbrile. Questa impazienza di Schumann trasparre dalle indicazioni apparentemente contraddittorie del primo tempo, in cui si legge l'indicazione di tempo il più veloce possibile, ma nella coda gli scrive più rapido e in seguito addirittura ancora più rapido. Anche lo scherzo è molto veloce e marcato, e così anche il finale è un presto. Fa eccezione la serena oasi dell'Andantino, che è una trascrizione di una canzone giovanile di Schumann dedicata alla cognata Anna dal titolo In autunno. Il carattere cantabile del pezzo è ben evidente dal momento che la sinistra all'inizio si limita ad accompagnare in accordi ribattuti e la destra enuncia una melodia ben evidente. Certo, l'accompagnamento va poi infittendosi e il tema nella parte centrale del brano è quasi nascosto nella linea mediana, ma il carattere melodioso viene mantenuto fino alla fine. Ascoltiamo.
Thank you.
composizione molto particolare è il Concerto senza orchestra, titolo imposto dall'editore Haslinger alla grande sonata opera 14 di Schumann. Haslinger l'aveva giudicata troppo orchestrale, di qui il titolo, troppo difficile, troppo lunga. Il compositore aveva scritto due scherzi e gli fu imposto di eliminarli. Dunque, nella prima versione, l'opera apparve solo in 3 movimenti, anziché 5. Solo nel 1853, una nuova versione del concerto senza orchestra apparve con l'inclusione di uno scherzo. Proprio per quelli che l'editore Haslinger giudicava dei difetti e per la sua sontuosa scrittura, questa sonata fu amatissima da Franz Liszt, che ne fece una recensione entusiastica. Dopo il tumultuoso ed esteso allegro iniziale, segue lo scherzo con l'indicazione molto comodo. Schumann intitola il terzo movimento quasi variazioni su un tema di Clara Wieck, cioè della sua amata. La sonata è conclusa da un finale molto lungo e rapido. Per brevità non propongo ascolti dall'opera 14 e così da nessuna delle composizioni a quattro mani di Schumann. La maggior parte di esse ha carattere didattico. È così nei Bilder aus Osten, Quadri d'Oriente, la sua composizione migliore per duo pianistico. L'autore ci informa di averla scritta dopo la lettura dei Makam del poeta arabo Hariri nella traduzione tedesca di Friedrich Rückert. Il carattere è prevalentemente giocoso perché i versi arabi sono ispirati alle avventure del burlone Abu Said. Tra le composizioni per pianoforte ed orchestra spicca lo stupendo Concerto in La minore, opera 54. Esso costituisce senza dubbio il più importante contributo a questa forma dopo i 5 grandiosi concerti beethoveniani. Del maestro di Bonn sembra esso continuare il discorso verso una più intensa collaborazione tra il solista e l'orchestra. Lo strumento ci appare a tratti quasi concepito in orchestra, spesso con funzioni sonore e timbriche del tutto nuove. Schumann si rendeva conto di non aver scritto un'opera per acrobati della tastiera. La sua attenzione è verso la sinfonia con pianoforte, che traspare anche nella introduzione allegro appassionato per pianoforte orchestra o opera 92 e nell'allegro da concerto con introduzione per pianoforte ed orchestra opera 134. Questo processo sarà continuato da Brahms col suo secondo concerto per pianoforte ed orchestra in si bemolle maggiore opera 83, che prevede 4 tempi, fra cui uno scherzo, come appunto una sinfonia. La genesi del concerto in La minore è abbastanza complessa. Il 27 giugno del 1845 Clara Schumann annotò: Robert ha composto un bellissimo finale per la sua fantasia in La minore per pianoforte ed orchestra, che ora è diventata un vero e proprio concerto che io eseguirò l'anno prossimo. Ne sono felice perché ho sempre desiderato un pezzo di ampie dimensioni scritto da lui. Insomma, il concerto era nato come una fantasia che comprendeva solo il primo tempo, l'allegro affettuoso del 1841. Ma in quella veste non trovò editori. Fu necessaria l'aggiunta dell'andantino grazioso e dell'allegro vivace che gli conferivano le dimensioni tradizionali perché venisse pubblicato. Fu dunque Clara ad eseguirlo per la prima volta alla Gewandhaus di Lipsia il 1 gennaio 1846. Il più grande successo l'ottenne però a Zwickau, città natale di Robert, con il marito alla direzione d'orchestra. Ascoltiamone la prima parte.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Passiamo adesso a parlare di Frédéric Chopin, la sua origine polacca, la sua vita in Francia. Lo pongono al di fuori del mondo culturale tedesco, nel quale abbiamo già visto nascere, sia ideologicamente che nelle più altre esemplificazioni, il romanticismo musicale del primo Ottocento. Peraltro, all'epoca in cui Chopin era allievo di Zwini a Varsavia, il clavicembalo ben temperato di Bach era il suo pane quotidiano, ed egli non mancò di avere conoscenza dei classici durante la formazione al liceo di Varsavia con Elsner. È chiaro però che tutto si svolgeva in un ambito culturale diverso e che non gravava sulle spalle di Chopin una tradizione sonatistica con la quale invece dovevano fare i conti i musicisti di lingua tedesca eredi di Mozart, Haydn, Beethoven. Questo vuol dire in lui una immediata disponibilità alle nuove forme, la cui adozione non è neppure un gesto polemico quanto un atto perfettamente naturale. Se poi si è addirittura esagerato o inventato per quanto riguarda presunti giudizi negativi di Chopin sulla musica di Beethoven, Mendelssohn, Schumann, è anche vero che egli neppure si entusiasma per loro. I suoi gusti sono singolari. Manifesta interesse ad esempio per Moscheles, Hummel, per le sonate e il Concertstück di Weber. Al contrario dei suoi contemporanei tedeschi, in lui non hanno ragione d'essere prevenzioni per l'opera italiana, anzi particolarmente ricchi di conseguenze saranno il melodismo belliniano e rossiniano. È in realtà una vera alternativa al mondo germanico, un uomo che veramente viene da un altro pianeta, come doveva essere la Polonia di allora, nella quale ben sappiamo nascono le sue prime composizioni. Già qui esse acquistano la definitiva bellezza che contraddistinguerà, senza apprezzabili variazioni, anche i successivi capolavori. Ma Varsavia, pur in un'epoca in cui si cominciava a creare ovunque un certo nazionalismo musicale, è ancora troppo emarginata rispetto ai due grandi centri della cultura, Vienna e Parigi. Frédéric era verso di esse che doveva muovere se voleva far conoscere al mondo la sua arte. In un viaggio a Vienna del 1829, quando aveva 19 anni, aveva ottenuto subito un grande successo in due successivi concerti al Teatro Imperiale. Il giornale Wiener Zeitung così commentava: «Il pubblico ha riconosciuto in questo giovane un grande artista. Per l'originalità del modo di suonare e per le sue composizioni lo si potrebbe chiamare quasi un genio». E l'Allgemeine Musikalische Zeitung: «La squisita delicatezza del tocco, l'indescrivibile destrezza della sua tecnica, la chiarezza delle sue interpretazioni e delle sue composizioni, che portano il marchio di un grande genio, rivelano un virtuoso favorito dalla natura che, senza pubblicità preventiva, appare all'orizzonte come una delle sue più brillanti meteore». Dunque la capitale austriaca e con essa il mondo tedesco aveva pure apprezzato e capito l'importanza rivoluzionaria della novità Chopin. Ma il ritorno nella stessa città nel 1832 non fu altrettanto propizio. Così egli decise di partire per Londra, facendosi iscrivere sul passaporto di passaggio per Parigi. Sarà qui che si fermerà, in quella che in fondo è la terra del padre, affascinato dalla vivezza della città. Al contrario di Vienna, che andava del resto perdendo la sua egemonia in favore di un decentramento verso Heidelberg, Dresda, Weimar, la capitale francese attraversava un periodo di particolare fulgore in campo artistico grazie agli Hugo, de Musset, de Lacroix, Balzac e altri, di cui Chopin, grazie alla fama subito raggiunta in virtù della sua musica, doveva fare la conoscenza e di taluni divenire anche intimo. Ma sia ben chiaro che se sarà a Parigi che egli sceglierà di stabilirsi, non è neppur vero che questo lo riallacci alla interpretazione francese del romanticismo, se vuol dire Berlioz, da cui eccessi di grandiosità niente è più lontano della sobrietà chopiniana. Il problema forse non è neppure di determinare le influenze ambientali, considerato il suo carattere introverso e non ricettivo. Benché egli frequenti la intellettualità parigina, non si occupa di letteratura. La sua biblioteca non è fornita come quella di un Beethoven, di uno Schumann, di un Liszt, e come questi ultimi due non è il polemista che prende la penna per difendere degli ideali estetici, neppure mostra di entusiasmarsi alle proposte di amicizia che gli vengono da alcuni grandi musicisti. Non sappiamo quanto in questa introversione giochino la sua malattia, il suo rapporto con George Sand, alla cui esuberanza egli demanda ogni sua partecipazione culturale e financo sociale, in un atteggiamento a tratti permissivo, a tratti contrario. C'era forse anche del revanchismo in quella sua predilezione per l'aristocrazia e le raffinatezze, e in quel suo desiderio di appartarsi in un'élite, lui che era stato il figlio di un precettore in casa di nobili, che lo faceva osteggiare il progressismo della Sand. Fin troppo si è detto sul leopardismo di Chopin. È indubbio soprattutto che quel suo stato catatonico, quel suo continuo morire, come diceva Balzac, non giocavano certo in favore della sua espansività. A questo si aggiunga il fatto che la Sand non favorì una sua partecipazione alla vita di ogni giorno col sollevarlo da ogni problema finanziario, logistico. L'alienazione chopiniana si chiama quindi musica. È questa la sua sola vita, la sua sola occupazione. Anche l'attività di esecutore, per la quale era stato subito richiesto con pari fama di quella di compositore, non gli si adattava, come confida a Liszt. Io non sono adatto a dare concerti, io sono intimidito dal pubblico, mi sento asfissiato da quei respiri affannosi, paralizzato da quegli sguardi curiosi, muto davanti a quei volti estranei. Ma voi sì ci siete destinato, perché quando non conquistate il pubblico avete di che ammazzarlo. Egli ama piuttosto esibirsi di fronte ad una ristretta cerchia di amici scelti, che non turbi la confessione che egli recita allo strumento. Il suo solipsismo è appunto simbolicamente rappresentato dall'essere la quasi totalità della sua produzione dedicata al pianoforte. È questo, oltre al preciso riconoscimento di un limite, anche il rifiuto della estroversione, della non intimità dell'orchestra. Quanto poi egli ha da confessare alla tastiera non sono sensazioni letterarie, come talora accade in Schumann e Liszt, ma piuttosto i dolori di un animo travagliato da sventure grandi o comunque ingigantite secondo sensibilità romantica. Non si serviva più dell'arte che per dare a se stesso il senso della propria tragedia, ebbe a dire Liszt. A tutto questo deve aggiungersi la condizione di esule dalla patria, vissuta quanto mai letterariamente. In fondo ciò che è più lontano da Chopin è la famiglia, alla quale rimarrà sempre morbosamente attaccato, non tanto la Polonia. È infatti vero che allo scoppio dell'insurrezione a Varsavia del 29 ottobre 1830 trova Frederica a Vienna con l'amico Tito Vojo Čekovskij e che quest'ultimo partirà solo verso la patria per prendere parte alla rivolta. Al solito, molta letteratura si è fatta su questo tormento di Chopin, lontano dalla patria, e sulla coppa di terra di Polonia, sempre da lui conservata. In realtà, niente interessava maggiormente a Chopin più della sua musica, e questo è ben chiaro nella seguente lettera. Tu sbagli se credi, come a molti altri, che sia il mio cuore a trattenermi qui. Sta sicuro che io saprei mettermi al di sopra di tutto qualora si trattasse del mio io, e che se ammassi riuscirei a dominare ancora per parecchi anni i miei tristi e sterili ardori. Convinciti di una cosa, te ne prego, che anch'io mi preoccupo del mio bene e che sono pronto a sacrificare tutto al mondo. Questo passo ci dà un'immagine tutt'altro che consueta di Chopin. Non è un uomo in balia degli avvenimenti, ma il padrone del proprio destino, che sa di dover porre davanti a tutto la sua arte. È vero che i polacchi di ieri e di oggi volevano e vogliono legare eccessivamente il talento chopiniano alla loro terra. Dal vecchio insegnante Elsner, che lo esortava a cantare la gloria della patria, alle carte false di certi biografi per dimostrare l'origine polacca del padre, quando ormai è appurato che Nicola Chopin era francese. Il problema è un altro. Chopin, come ogni genio, non è delimitabile territorialmente nella sua sfera d'azione. È bensì vero che lo spirito della sua gente rivivrà nelle sue mazurche e nelle sue polacche, ma, come avremo modo di dire, in una trasmutazione che le universalizza attraverso il filtro del suo stile. Chopin ebbe subito successo anche fuori dai confini di Polonia, e lo ebbe sia come compositore che come pianista. In verità, la sua tecnica esecutiva lasciò dapprima perplessi. Fin dall'epoca di Vienna scriveva a casa: «È opinione che io suoni troppo piano, piuttosto troppo dolcemente per il pubblico di qui. Sono abituati ai timbri sonori da virtuosi. Ma io preferisco che mi si definisca troppo dolce piuttosto che brutale». E in un'altra lettera: «È il mio modo di suonare e so che piace infinitamente alle donne e agli artisti». Spesso egli manteneva la mano completamente piatta e otteneva così quegli effetti vellutati e raffinati che mandavano in estasi Berlioz e lo stesso Liszt. Proprio Berlioz, raffrontando Chopin a Liszt, così si esprimeva: «Chopin è un musicista di tutt'altro genere. Per poterlo apprezzare completamente, credo sia necessario sentirlo da vicino, in un salotto piuttosto che in un teatro, e fare astrazione da ogni idea ricevuta, la quale non si potrebbe applicare né a lui né alla sua musica. Chopin, come esecutore e come compositore, è un autore a parte. Non ha un sol punto di somiglianza con nessun altro musicista di mia conoscenza. Le sue melodie, tutte impregnate di forme polacche, hanno qualcosa di ingenuamente selvaggio che incanta e soggioga per la sua stessa stranezza. Nei suoi studi si ritrovano combinazioni armoniche di una profondità sbalorditiva. Egli ha immaginato una sorta di fioritura cromatica che è riprodotta in parecchie sue composizioni e cui effetto non si può descrivere, tanto è bizzarro e pungente. Disgraziatamente soltanto lui è capace di suonare la sua musica e darle questo carattere originale. La esecuzione è venata di mille sfumature di tempo, di cui ha il segreto lui solo e che non si potrebbero indicare per iscritto. Nelle sue mazurche ci sono particolari incredibili e per di più egli è riuscito a renderle doppiamente interessanti, eseguendole all'ultimo grado di dolcezza, al superlativo del piano, coi martelletti sfioranti le corde, tanto che si è tentati di avvicinarsi allo strumento e tendere l'orecchio, come si farebbe con un concerto di elfi e di folletti. Ma non è vero che gli altri non fossero in grado di suonare la sua musica come egli desiderava. Proprio il suo amico Liszt vi riusciva. «Amo la mia musica quando essa è suonata da Liszt». E questi così descriveva la musica di Chopin. Faceva sempre ondeggiare la melodia, o meglio, la faceva fluttuare indecisa come un'apparizione aerea. È il famoso rubato, ma la parola non insegnava nulla a chi sapeva e nulla a chi non sapeva, tanto che Chopin smise di aggiungere questa indicazione alla sua musica. Se se ne aveva la conoscenza, era impossibile non capire questa regola di irregolarità. Il possesso di una tecnica brillante quanto naturale, le infinite sfumature sonore e timbriche che sapeva cavare dalla tastiera, imposero da principio Chopin come enfant prodige e formidabile improvvisatore. Soprattutto per questo suo aspetto sono fioriti gli aneddoti delle sue serate al castello del principe Costantino a Varsavia, all'episodio del cambio di cavalli ritardato in una stazione di posta per ascoltare una sua esibizione. È chiaro che una simile abilità trascendeva la moda dell'epoca e che la musica chopiniana si impose subito per l'estrema novità e genialità. È ormai diritto introdurre ogni discorso sulla musica chopiniana con il celebre saluto di Schumann all'opera 2 del polacco, le variazioni sulla ci daremo la mano di Mozart. Giù il cappello, signori, ecco un genio, era stata l'esclamazione di Schumann. Se poi la geografia dei critici compatrioti, quando egli era ancora ragazzo, può insospettire per il suo sciovinismo, dei suoi successi è buon testimone Liszt e ne fa fede in maniera diretta le numerose richieste di lezioni che piovvero addosso a Chopin dopo le sue prime esibizioni parigine. Dunque Liszt scrive: «Soltanto raramente Chopin si è fatto sentire in pubblico, ma quello che per altri potrebbe essere stato causa di oblio ed oscurità è stato precisamente ciò che a lui ha assicurato una reputazione superiore ai capricci della moda, quello che lo ha messo al riparo dalle rivalità, dalle gelosie e dalle ingiustizie. Chopin, rimasto fuori dal troppo largo giro che da qualche anno spinge l'un contro l'altro gli esecutori di tutti i punti dell'universo, è rimasto costantemente circondato da addetti fedeli, da cari amici che, risparmiandogli lotte e urti penosi, non hanno cessato di diffondere le sue opere e con esse l'ammirazione per il suo genio e rispetto per il suo nome. Così questa squisita celebrità, tanto alta, straordinariamente aristocratica, è rimasta al riparo di tutti gli attacchi. Un completo silenzio da parte della critica le si è fatto intorno, come se la mortalità per essa fosse già arrivata.
La musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Massimo Contiero.
Le mazurche prendono il nome dalla una danza originaria della Masovia di ritmo ternario, dalla caratteristica accentazione sul secondo o terzo tempo anziché sul primo. Secondo i sostenitori della tesi della ricezione di temi popolari, del resto confutata da Bartok, Chopin avrebbe manifestato notevole interesse per canti della sua gente fin dall'epoca delle vacanze nella campagna di Safrania. Ma se è vero che esistono delle analogie con alcune canzoni popolari, è anche vero che non esistono mai citazioni letterali di essi. Liszt per primo nel suo Chopin mette in stretta relazione queste danze con le usanze di Polonia. Dopo aver esordito dicendo «Le mazurche di Chopin differiscono notevolmente dalle sue polacche per quanto riguarda l'espressione», prosegue: «Il carattere è completamente dissimile, diverso è l'ambiente nel quale le sfumature, delicate, pallide e cangianti, vengono a sostituire una coloritura ricca e vigorosa. L'impressione puramente individuale, costantemente differenziata, vi succede all'impulso unitario e concorde di tutto un popolo». Estremamente significativa poi la seguente pagina. Ricordo un pomeriggio, eravamo solo in tre. Chopin aveva suonato a lungo e una delle dame più distinte di Parigi si sentiva presa sempre più da un più raccoglimento, pare a quello che prenderebbe alla vista delle pietre mortuarie che lastricano i campi di Turchia, laddove le ombre e le aiuole promettono da lungi al viaggiatore ammirato un ridente giardino. Ella gli chiese dove veniva l'involontario rispetto che faceva inchinare il suo cuore dinanzi a monumenti la cui apparenza non presentava a prima vista che oggetti dolci e graziosi, e con qual nome egli avrebbe chiamato lo straordinario sentimento che sapeva racchiudere nelle sue composizioni come ceneri sconosciute in bellissime urne di un alabastro lavorato così finemente. Vinto dalle belle lacrime che inumidivano così belle palpebre, con una sincerità rara nell'artista ombroso nei riguardi di quanto concerneva le segrete risposte da lui seppellite nei reliquiari preziosi delle sue opere, le disse che il cuore non l'aveva ingannata nel suo malinconico presentimento, perché quali che fossero le sue gioie passeggere, egli non riusciva a liberarsi mai da un sentimento che formava, per così dire, il fondo del suo cuore e per il quale non trovava altra espressione che nella propria lingua. Nessun'altra, infatti, possedeva l'equivalente della parola polacca zal, che egli ripeteva di frequente, come se il suo orecchio fosse avido di quel suono, parola che racchiude tutta la scala dei sentimenti prodotti da un intenso rammarico, dal pentimento fino all'odio, frutti benedetti o avvelenati di quell'aspra radice. Zal è appunto quanto c'è di polacco nelle mazurche, estranee al folklore, perché troppo raffinato vi è lo stile perché vi si possa trovare alcunché di rustico. Casomai il processo è piuttosto quella della sedimentazione in lui di canti e danze popolari che contribuiscono a creare un'aura di esotismo in composizioni però destinate in realtà al mondo cittadino, Varsavia prima, Parigi poi. Poche di esse, del resto, come i valzer di Chopin, sono effettivamente ballabili. La natura vocale delle melodie che animano queste mazurche è confermata dal fatto che Chopin accettava che esse venissero trascritte per canto, come risulta da alcune sue lettere che provano la soddisfazione per le buone esecuzioni datene dalla cantante Paolina Garcia Viardot. Le mazurche di Chopin sono 59. Difficile quindi poter esaurire l'argomento. Opereremo delle scelte che risulteranno forzatamente limitate. La celebre mazurca in la minore, opero 17, numero 4, di cui il compositore stesso parla nel suo Corriere di Zafrania, è detta l'ebreuccio perché descriverebbe la figura di un oste amico di Chopin. Notevole è l'interesse ritmico sia per le sincopi che per le figurazioni irregolari del primo tema, caratterizzato anche da un abbondante uso del cromatismo. Thank you. mazurka in si bemolle minore opera 24 numero 4 scrive Marcel Proust. Le frasi di Chopin, così libere e così flessuose, così sottili, cominciano qui a cercare e saggiare il loro posto fuori e ben lontano dalla direzione della loro partenza, ben lontano dal punto dove si potrebbe aspettare che sia il loro confine, e suonano in una remota parte della fantasia solo per arrivare in modo più deliberato, più deciso e con maggior precisione. Thank you. chiudiamo la trasmissione con una mazurka particolarmente celebre, la mazurka in La minore, opera 68, numero 2, che taluno chiama l'usignolo. Nonostante l'elevato numero d'opera, è una composizione giovanile pubblicata postuma. Continueremo a parlare di Chopin nella prossima trasmissione.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.